step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Ciao a tutti e benvenuti su Golazo! Io sono Antonio Cefalù e qui ogni settimana vi porto tutta l'attualità del calcio che parla spagnolo. Aree piccole ma emozioni molto grandi. In questa puntata dobbiamo parlare, fra le altre cose, della grande giornata dei portieri. Per una volta, veri protagonisti. Grandi colpi di scena, ma distanze immutate in vetta dopo questa 28esima giornata di Liga. Andiamo subito a vedere i risultati. Si è cominciato venerdì con il Betis che ha vinto 2-0 con Levante anche grazie ad un gol maradoniano di Nabil Fekir. Sabato hanno esordito Athletic ed Eibar 1-1 nel derby basco, il Celta poi perso 1-3 contro il Real Madrid, le reti non si muovono invece in Huesca Osasuna che fanno 0-0, il Siviglia ha pareggiato 1-1 all'ultimo respiro con il proprio portiere contro il Valladolid. Domenica, Getafe ed Elche hanno pareggiato 1-1, 2-1, invece è stato il punteggio di Valencia-Granada che poi è lo stesso di Villarreal-Cadiz, giocata fra l'altro alla stessa ora. Poi è il turno delle altre pretendenti al titolo, con la pressione del risultato del Real Madrid addosso, l'Atletico ha vinto 1-0 contro l'Alaves e con la pressione del Real e dell'Atleti addosso, il Barcellona ha fatto 6-1 a San Sebastián. Andiamo a vedere la classifica che non si muove per le prime tre, 66 punti l'Atletico, meno 4 il Barcellona, meno 6 il Real Madrid, quarto a meno 11, dunque a 55 punti il Siviglia, quinto posto la Real Sociedad che è stata agganciata a 45 punti dal Real Betis e settimo il Villarreal a 43 ed è molto distanziato il Granada con i suoi 36 punti. Andiamo giù al tredicesimo posto dove c'è l'Osasuna, 30 punti, rimangono a 29 invece Getafe e Cadiz, il Valladolid a 27, Elche penultimo a 25 in zona retrocessione, Eibar e Alaves a 23, ultimo a 21 il Huesca. Classifica dei Piccicci, dominio incontrastato di Messi che ha segnato sempre, letteralmente, nel 2021 ed in totale è arrivato a cifra 23 reti, 19 gol per il pistolero Suarez, 17 per Karim Benzema, 16 reti invece per Gerard Moreno, il primo degli umani. I dati della giornata sono due. Il primo è un omaggio alla grande marcia di Ronald Koeman, che è diventato il settimo allenatore per punti conquistati nei primi 28 incontri dirigendo il Barcellona. Niente di speciale, direte voi, se non fosse che all'ottavo posto ci sarebbe un certo Johan Cruyff. Altro record più umile ma ugualmente degno di nota è quello del Betis, che sempre alla 28esima giornata non era mai riuscito a raccogliere tanti punti quanti ne ha quest'anno, 45. Due anche gli scatti della settimana. Il primo è quello di San Mamés, dove nonostante l'assenza di pubblico è comunque entrata una bandiera a bordo di un drone, apparentemente con un messaggio di rimostranza contro gli europei che avranno sede in parte anche a Bilbao. Il secondo è quello del candore nella faccia di Yassin Bono dopo aver segnato su calcio d'angolo il gol del pareggio con il Valladolid. Il classico momento di gioia senza filtri, quando fare gol per una volta tocca al portiere. Una gioia così grande e così inaspettata che non sa come canalizzarla, non sa come esultare, corre, si toglie la maglia, grida, abbraccia tutti. E in queste emozioni che sta il bello del calcio. E proprio da qui partiamo nella seconda parte Era il 6 luglio 2020. Era già questo calcio qui. Erano cambiate tante cose, quindi. Era il calcio che è arrivato dopo lo stop per la pandemia. Quello senza tifosi, che ha svuotato gli stadi di persone, ma li ha riempiti di echi. E fra le altre cose ha anche cambiato la posizione di Yassine Bonou, che chiameremo Bono perché ormai lo fanno tutti per semplicità da quando è arrivato alla soglia della maggiore età all'Atletico B. Com'è che ti chiami? Bonou, a posto Bono, benvenuto, più o meno è andata così, qui non sono molto avvezzi alle lingue straniere. Dicevo, era cambiata la sua posizione, prima sedeva in panchina, adesso siede in tribuna. È un grado più alto, ma solo letteralmente, poi alla fine rimaneva sempre lo stesso il ruolo, il secondo portiere, è arrivato per far quello, e quello faceva. Si allenava forte tutti i giorni per stare in panchina e poi in tribuna. Va bene così. Che succede in quella partita? Che nei minuti finali però si infortuna Vaclik, che è il primo portiere. Si infortuna Vaclik, ma i cambi sono già finiti. I cinque cambi, un'altra delle cose nuove che erano successe in quel periodo. Finiti i cambi, i guantoni se li infila chi? Ocampos, un attaccante che nell'ultimo minuto si trova a fare una parata decisiva contro Dmitrovic, il portiere avversario. E intanto quello che di lavoro fa il portiere era lì a vedere dalla tribuna il proprio attaccante che faceva il portiere e il portiere avversario che faceva l'attaccante. Praticamente non c'era nessun portiere in quella partita, però lui comunque la doveva vedere dalla tribuna. Sono passati circa 9 mesi, un piccolo parto, e ieri, anzi sabato sera, si è ribaltata la situazione, perché questa volta l'eroe l'aveva, lo ricercava il Siviglia, ed è stato proprio Bonou che è andato nell'area avversaria. Questa volta era in campo, era Vaclik che lo guardava dalla tribuna, è andato a giocare sul calcio d'angolo, ha segnato con un sinistro all'angolino da attaccante di quelli senza scrupoli, ma anche con un discreto bagaglio tecnico. Poi insomma la sua felicità l'abbiamo raccontata, credo che la felicità di tutti noi che l'abbiamo visto dal vivo, spero che siamo in tanti fra me e chi sta ascoltando in questo momento, sia stata, non dico equiparabile, però comunque molto grande, perché è sempre bellissimo vedere un portiere segnare, e la sorpresa è qualcosa di diverso, è qualcosa che non succede mai. Poi entra in gioco un meccanismo di empatia, perché tu sei contento perché sai che quella persona che è contenta in quel momento di solito non è mai contenta, anzi o è nell'ombra o è triste perché ha fatto qualche errore, e quindi lì viene segnalato dalla stampa, dai tifosi e tutti quanti. E quindi sabato sera l'eroe del Siviglia è stato Bono. Però non è che lo sia diventato realmente sabato sera, non è che sabato sera sia cambiato qualcosa. Sabato sera Bono ha trovato una maglia da incorniciare, da mettersi con fierezza a casa, ma il grande cambiamento per lui, il momento in cui il mantello se l'è messo per davvero, è stata proprio quella partita lì di Eibar, quella che lui ha visto scaldando la tribuna, perché quel giorno l'infortunio di Vaclik fu abbastanza grave, e allora dalla giornata seguente fu lui a dover prendere il suo posto, e non l'ha lasciato più. A 29 anni, con tanta pazienza, con tanti silenzi, con tanto lavoro nell'ombra, con tanta resistenza, è riuscito a prendersi la sua grande occasione, ha vinto da protagonista un trofeo ambizioso come l'Europa League, e adesso è uno dei migliori portieri di questa competizione che ci troviamo a commentare, che è la Liga. L'energia che ha trasmesso questo evento è stata così grande, evidentemente, che ha un poco cambiato le sorti di questa 28esima giornata, che è diventata la giornata dei portieri. Parlavamo del calcio senza tifosi, è chiaramente un calcio depotenziato, un calcio con meno emozioni, un calcio che almeno io fatico a vivere con lo stesso trasporto di prima, però mai avrei pensato che un sabato e una domenica, un fine settimana, sarebbero stati dei portieri a farmi elettrizzare più di tutti, proprio per questo meccanismo di trasmissione dell'energia che c'è stato. Sabato sera questo evento pazzesco, che non so, ci ha lasciato tutti un po' con bocca aperta sul divano, credo, per qualche minuto. Non a caso io mi sono trovato a twittare in caps lock Bono, che in quel momento per me aveva tutto il senso del mondo, cioè anzi non c'erano altre parole, era un grido, era la gioia, era quello che potevi dire dopo aver visto quell'evento. Poi mi sono reso conto però che tutte le persone che stavano guardando, anzi tutte le persone che non stavano guardando la stessa cosa che stavo guardando io, evidentemente avrebbero potuto ricevere un messaggio diverso da quello che io volevo condividere, quindi poi mi sono dovuto agganciare a quel tweet per scrivere, ok, vi spiego, ha segnato Bono, il portiere del Siviglia all'ultimo minuto, Bono per nome d'arte, non l'ha scelto come Bono degli U2, però lui sì, ha trovato quella cosa che stava cercando, no? Gli U2 cantano, non ho ancora trovato quello che stavo cercando, Bono. Invece l'ha trovata ed era un'opportunità per far vedere quanto valesse. A 29 anni ha dimostrato di essere un portiere da grande squadra e sono momenti che fanno la differenza nel calcio. Però dicevo, la grande giornata dei portieri, perché poi domenica arriva Edgar Badia, che è una delle grandi sorprese secondo me di questa Liga. Parlavamo settimana scorsa dell'Elche dicendo come questa squadra, nonostante i suoi deficit, fra quelle che stanno laggiù, è una di quelle che hanno più un'identità, che funzionano meglio, diciamo così. E questo è anche grazie al suo portiere, di cui invece non abbiamo parlato la settimana scorsa, quindi si è voluto mettere in luce ancora di più questa settimana, che la statistica, lo sappiamo, non vale, è quello che ha fatto più parate in Liga, però la quantità di parate dipende anche dalla quantità di tiri che ricevi, dipende anche dal tipo di tiri che ricevi, puntini. Ma ha parato il terzo rigore di questa stagione, secondo me il più importante, perché all'84esimo minuto ha evitato che il Getafe si portasse via 3 punti contro di loro e ha invece assicurato un punticino che per questa squadra qui, finché sta fuori dalla zona rossa, anche se c'è fuori di soli 2 punti se non ricordo male, fa più che brodo, fa molto molto bene, serve tantissimo. Dopo questa, uno dice, vabbè, è finita qui, anche perché statisticamente un rigore, abbiamo parlato la settimana scorsa di XG, dei gol attesi, vale 0,7 gol attesi. Se io mi metto con la palla davanti a te dagli 11 metri, ma io, Antonio Cefalù, è molto probabile che segni. E invece è successo di nuovo, ne hanno parato un altro, l'ha parato Oblak, non all'84esimo, all'85esimo, quindi sempre nei minuti caldi, caldissimi, ma questi sì che scottavano, perché certo la permanenza in un campionato è importante, però la Liga è, giornalisticamente è sicuramente più interessante dal punto di vista nostro, degli spettatori, è la cosa che più ci intriga. Con l'Atletico in vantaggio per 1-0 ha parato un rigore a Joselu, fra l'altro una parata bellissima su un tiro non perfetto ma forte, discretamente anche angolato, insomma è stato grande merito del portiere serbo, che qualche tempo fa, qualcuno si ricorderà, prima che cambiasse tutto, la partita prima direi, in quella notte di Liverpool, dopo 9 grandi parate contro i Reds, Simeone disse: è il nostro Messi, Oblak è il Messi dell'Atletico, e l'ha dimostrato di nuovo, perché se nel Barcellona ieri sera Messi ha fatto delle cose stellari, in questo momento l'Atletico continua a conservare questi 4 punti di distanza grazie a questa super parata di Oblak, che è apparso nel momento del bisogno. Tutte storie di supereroi in questa 28esima giornata di Liga, senza mantello ma con i guantoni. Uno non ne aveva bisogno perché ha usato il piede e l'ha usato molto bene, gli altri invece li hanno usati proprio come dovrebbero. Straordinario. E poi io sono qui a parlarvi di quello che hanno fatto 3 portieri, magari a voi non dà questo trasporto, a me sì, mi sono divertito tantissimo e grazie a dei numeri 1 in senso letterale e non. Portieri che parano, portieri che segnano, è tutto molto bello, sì, però anche il resto non è da buttare. Devo dire che le partite della lotta al campionato sono state, anch'esse, molto divertenti, oscurate dal mio punto di vista, dal mio modo di vedere, da queste 3 prodezze. Fra l'altro quella di Oblak è pure sulla prima pagina di Marca di stamattina, di lunedì, per cui evidentemente non sono l'unico che ci è cascato. Prima di arrivare però a queste 3 partite, 2 parole su Siviglia e Valladolid. Valladolid, una cosa proprio, ha sprecato una quantità di punti allucinante all'ultimo minuto, ed è chiaro che se fai così non ti puoi salvare, e la cosa che dicevo la scorsa è proprio quella cosa che dicevo la scorsa settimana, non saper vincere, e questo è il Valladolid. Fra l'altro poco prima che segnasse Bono, cioè praticamente mentre stava segnando Bono, io ero pronto a premere invia tweet, avevo un tweet pronto in cui con la foto di Fabiano Reiana dicevo: mi basta solo una cosa per salvarmi in Spagna, e quest'uomo qui E invece forse potrebbe non bastare, non lo so, però se continuano a perdere punti così è tutto sicuramente molto più difficile. Il Siviglia è ben distaccato dalla Real Sociedad, è molto distaccato dall'Atletico, l'abbiamo detto 11 punti, quindi in questo momento è praticamente certo di arrivare in Champions, fuori dalla stessa Champions perché è uscito contro il Borussia Dortmund, ed è molto difficile che qualcuno vada ad insidiare il suo quarto posto. E quindi io non so, ho un po' paura in realtà che gli andalusi soffrano un calo di tensione nelle prossime giornate. Sono quasi certi di arrivare in Champions, però devi anche vedere un po' come amministri questa situazione di relativa tranquillità. Io, se fossi Lopetegui, guardavo questo Siviglia che sì, è solido, che sì, fa delle cose bene, che sì, ha dei buoni giocatori tecnici, che ha Nesiri, che comunque non ha segnato nell'ultima partita, però in un ottimo momento, però non mi ha mai convinto in maniera particolare in questa stagione, soprattutto per la costruzione nel gioco, nella proposta di gioco e nella maniera di sfruttare il proprio talento. Secondo me una buona idea per Lopetegui, se vuole un attimo riallacciare la tensione in questa squadra, ma anche in realtà approfondire un poco l'evoluzione del Siviglia, sarebbe fare qualche cambiamento, ma anche qualcosa di strano, qualche cosa di radicale in una partita di un'importanza non trascendentale. Secondo me provare a rimescolare un poco potrebbe essere utile. L'ha fatto per esempio Ronald Koeman, adesso ci arriviamo, e per adesso al Barcellona ha fruttato molto. È un consiglio così assolutamente inutile che io do a Julen Lopetegui, che non l'ascolterà. Magari potresti mettere Franco Vázquez, che non ne possiamo più di vederlo in panchina, che poi segna un gol dopo una volta ogni 2 anni e lo fai piangere in post partita. Un po' di cuore, un po' di intelligenza, facciamo giocare il miglior giocatore che esiste sulla faccia di questo splendido pianeta chiamato Terra. Adesso sì, possiamo parlare della lotta a scudetto. Sosterrei un argomento cronologico. Muoviamoci su una linea di tempo, detto in un'altra maniera. Cominciamo quindi con Real Madrid, che è la prima squadra che ha giocato, che affrontava una partita non facile contro il Celta Vigo, che l'ho scritto anche su Twitter, è una squadra che ha avuto un super inizio, ne abbiamo parlato anche su questo podcast qualche tempo fa, erano i tempi della burrasca Filomena, che fece cancellare anche qualche partita in Liga. Andò fortissimo, poi hanno normalizzato il rendimento, perché questa è una rosa che non è che gli puoi chiedere di vincere tutte le partite o di non perdere mai, è una rosa con dei suoi problemi, che se l'anno prossimo si crederà ancora in Coudet probabilmente si potrà migliorare e rendere più utile e più, sì, più fatta a misura del proprio allenatore, e che comunque non è lunghissima, quindi qualche volta è mancato Aspas, qualche volta è mancato Brais Méndez, qualche volta è mancato Nolito, insomma ne manca uno, rischi veramente di far saltare un po' tutti gli equilibri. Però ha avuto il merito, comunque, nella vittoria e nella sconfitta, di perseguire sempre il proprio gioco. E questa è una cosa che, quando le cose vanno bene, perché si vede che comunque il Celta è una squadra viva, che non sono morti, sono lì che, nonostante stiano a metà classifica, non possano ambire né a salvarsi meglio di così, né ad andare in Europa, comunque non è che ci sia molto più da fare, appunto. E quindi la tensione, come dicevo, per il Siviglia si perde, però hanno avuto il merito di giocare al proprio calcio, perché se devi perdere, comunque, meglio perdere seguendo le tue idee finché sono giuste e non seguendo quelle di un altro. È un concetto che secondo me mi piace molto e per cui il Celta va visto e va applaudito. Le sue idee erano evidenti, quindi le sapevamo bene: uscita dal basso, si cerca attraverso il possesso palla di arrivare ai piccoletti lì davanti. E quindi cosa ha fatto il Real Madrid? Cosa ha fatto Zinedine Zidane? Si è messo quasi a specchio con una formazione, devo dire, insolita, questa sorta di 4-1-4-1 che si assomiglia a questo 4-1-3-2 che fa Coudet, ed è andato a pressare come un matto uomo contro uomo. Il primo tempo del Real Madrid, per vitalità, per aggressività, è stato molto molto bello, direi encomiabile. Fra l'altro, meriti in più, perché quello che andava come una trottola da un lato all'altro a pressare tutti, era proprio praticamente quello che guidava il pressing, era Luka Modric, che, se non ho contato male, con la partita di sabato faceva 48 incontri in questa stagione, contando club e nazionale. Fra l'altro adesso ci ritorno in nazionale, sto povero Cristo che non sta riposando mai, ma come fai a metterlo in panchina? A, perché il Real Madrid ha 4 centrocampisti, più Isco, e B, perché sta giocando a livelli clamorosi, e veramente, è inspiegabile, cioè in una stagione in cui dei fisioterapisti, dei preparatori atletici, dei servizi medici del Real Madrid se ne sono dette di tutti i colori, e probabilmente hanno fatto, secondo Marca, anche delle investigazioni interne per capire perché ci siano stati tutti questi infortuni. Poi ci sono dei casi di ringiovanimento inspiegabile di Modric, di Kroos, che sono lì a giocare ogni partita a livelli stratosferici. Poi però nel secondo tempo c'è stato un po' di calo e il Real ha dovuto ripiegare un po' dietro, è salito il Celta che appunto stavano andando male le tue idee nel primo tempo, le hai perseguite, ci hai creduto, crederci è sempre secondo me l'ingrediente principale nel calcio, anche se sembra una banalità, e infatti la squadra è cresciuta, è riuscita a mettere alle corde tra virgolette Real Madrid, che è stato un poco criticato per aver concesso il gol a Santimina, che è giusto assolutamente criticare perché è una disattenzione su palla ferma, e non è particolarmente marcato Santimina, però alla fine secondo me è stata una prova solida del Real Madrid, che in un momento di pressione dell'avversario ha subito, sì, ma non troppo. Non ho mai avuto la sensazione che il Real potesse perdere questa partita come l'ho avuta in realtà in altri incontri, mi ricordo con l'Eibar, forse con l'Alavés anche, insomma ci sono stati incontri in cui Real Madrid ha vinto però con estrema difficoltà e dovendo pregare il proprio santo in porta, Courtois, per la salvezza. Questa volta non c'è stato bisogno, la vittoria 3-1 è meritata e anche una bella vittoria con la grande firma comunque di Karim Benzema, che ha segnato una doppietta. E non so, ogni volta mi trovo sempre lì a dire: aspetta, ma lo dico che è il miglior attaccante che c'è in giro oppure no? No, non lo dico, ognuno si prende il suo pensiero. Sta di fatto che comunque nelle ultime 10 partite ha segnato sempre Karim Benzema, che come ho detto la scorsa volta, li fa solo importanti con le azioni, i movimenti, i colpi di tacco, il dribble, solo se contano, e contano sempre le cose che fa Karim Benzema, sono belle e contano sempre. Poi è arrivato l'Atletico, che non è che sia stato proprio incensato. La vittoria 1-0 contro l'Alavés, in fondo non è neanche nulla di straordinario, è una normale amministrazione, mentre cerco un poco fra le pagine di Marca qualche piccola chicca, qualche introduzione, qualche gancio che mi possa anche aiutare a raccontarvi questa partita dell'Atletico, che secondo me è stata un'ottima partita. È stato un poco l'Atletico del secondo bimestre o trimestre di Liga, quello che ha abbassato un pochino le prestazioni, ma che comunque riusciva a dava a vedere che qualcosa sotto c'era, che l'avrebbe trovato il gol, perché la convinzione era quella lì. Devo dire la verità, c'è anche nel primo tempo un rigore non segnalato dall'arbitro, che come sia possibile che non l'abbia dato, perché è andato pure al VAR a vederlo, non lo so. Io trovo che con pubblico e con, ma in una location magari non troppo simpatica, un pochino ostile dell'America Latina, qualcuno gli avrebbe sparato dagli spalti per una decisione del genere, perché era veramente assurdo. E poi non so, qui in Italia siamo sempre soliti a parlare male dei nostri arbitri, mi piacerebbe che si vedessero con attenzione gli arbitri degli altri campionati, perché qui in Spagna per esempio fanno un sacco di disastri. Però parlare di arbitri non mi piace, anche se devo dire che ho viste tante di decisioni strane di quest'arbitro. Dicevo, comunque, partita di grande aggressività, di grande tenacia, di nuovo utilizzo lo stesso termine del Real Madrid, di grande vitalità dell'Atletico Madrid, che veniva da un periodo zoppo, l'avevamo detto, 13 punti dagli ultimi 24, serviva a dare un segnale A, per dimostrare che questa squadra non si stava autosabotando, B, per andare allo stop delle nazionali, che arriva adesso con un sorriso, senza brutti pensieri, con cui dover andare a letto ogni notte per una settimana e mezzo, due settimane. Anche per evitare questo, ci sono state delle dichiarazioni interessanti di Simeone, non dopo la partita, ma prima. Le andiamo a sentire.
No, te cuento en realidad lo que siento. Siento que el equipo está dando absolutamente todo. De la parte tanto física como de intención, de búsqueda, de querer hacer un 10, porque van atrás de todas las ideas que nosotros le proponemos. El que me tengo que exigir soy yo, porque está claro que la responsabilidad a partir de ahora es mía. Acá el que tengo que seguramente mejorar y crecer para que ellos puedan terminar de responder como lo vienen haciendo desde el inicio, soy yo, absolutamente. Entonces está claro que el primer paso importante de acá hacia adelante es crecer yo primero.
Quindi la squadra ci sta mettendo tutto l'impegno possibile, un 10 su 10, è il voto che gli ha dato Simeone, quello che deve crescere, quello che sta sbagliando, semmai sono io. Era così che aveva scaricato le responsabilità dalle spalle dei suoi. E perché dicevo che sembrava l'Atletico del secondo bimestre? Perché oltre alla buona prestazione, che secondo me è mancata poche volte in questo Atletico, che alla fine comunque le sue carte se le giocate sempre, e l'abbiamo detto anche la scorsa volta, quando non è arrivato il risultato erano sempre partite in cui aveva fatto di più dell'avversario, almeno per ottenerlo, ma lo dico che è tornato quell'Atletico lì perché è tornato anche quel Luis Suarez lì che decide di decidere le partite quando vuole lui, soprattutto. 500° gol della sua carriera, fra l'altro, complimenti. E la quinta partita in cui Suarez con un suo gol decide il risultato, o comunque l'outcome finale di un incontro. È successo con l'Alaves due volte, quindi non solo in questo ritorno ma anche all'andata, poi con l'Eibar, con l'Athletic, col Getafe. E se è tornato quel Suarez lì che toglie le castagne dal fuoco perché è un goleador della puta madre che l'ha dato alla luce, allora sinceramente questo Atletico può continuare la sua volata con fiducia, anche se i competitors, sto dicendo un sacco di parole in inglese, ci sono e sono forti. Poi Simeone, per completezza di informazione, ha detto: l'impegno e il lavoro del gruppo è stato straordinario, abbiamo avuto la palla, il controllo del gioco, però non siamo stati incisivi per creare occasioni da gol e chiudere la partita. Esatto, no? Perché manca un piccolo tassello, una piccola parte della cronaca di questo match, cioè quella del potenziale psicodramma sfiorato, anzi accarezzato, si è ballato un poco con lo psicodramma per qualche minuto, perché fra le tante decisioni un po' strane di quest'arbitro c'è stato il rigore che, se l'avete visto, secondo me ci può stare, perché c'è un po' la negligenza di Savic nell'aprire le braccia, però in realtà secondo me il montenegrino non voleva dare una gomitata all'avversario, anche perché è un po' difficile volerla proprio dare, un gesto evidentemente rischioso, no? Perché ha portato a quello che ha portato, secondo me era lo slancio che si stava dando per calciare il pallone, poi non lo so. Comunque è arrivato il rigore per l'Alaves. Io non sapevo cosa pensare, perché l'Atletico che pareggia e la Liga riaperta, però io l'ho già detto, l'Atletico di questa stagione vengo trascinato molto nella forza e nell'emotività che mettono nelle partite, quindi la vivo da dentro e da fuori, da osservatore neutrale e da quello che sta un poco seguendo questa causa, questa traversata dell'Atletico che ancora non abbiamo capito come finirà. Per cui c'era l'emisfero destro, che per chi non lo sapesse è quello scemo del cervello, quello che, a cui piacciono i video di TikTok, ecco, mi diceva: no, che disastro, adesso pareggiano, no, povero Atletico. L'emisfero sinistro invece mi diceva: è una cosa bellissima in realtà, perché la Liga così sarebbe non aperta, spalancata. Fatto sta che però è stata chiusa la porta, e per questa giornata la corsa al primo classificato da Oblak, che ha fatto una parata sensazionale di cui parlavo anche prima. Da segnalare nell'Alaves poco, sinceramente, una squadra che non mi fa per niente impazzire, né prima né dopo il cambio di allenatore. Il Facundo Pellistri, che è in prestito dallo United, un'ala tecnica uruguagia che mi è sembrato particolarmente di valore in questa partita. È chiaro che non ha potuto fare praticamente niente, perché sta un po' predicando nel deserto, infatti mi stupisce la scelta di andare in prestito in questa squadra qui, che non è che pulluli di tecnica, che lo rende un poco, appunto, solo nella sua causa. E poi le parole di Abelardo, che ha detto: Nell'Alavés la mia idea è il valore, il coraggio e l'impegno, dare tutto per questo club. Chi non vuole dare tutto evidentemente non si merita di stare in questa squadra. Era una risposta che lui dava a una domanda su Lucas Perez, che l'anno scorso faceva coppia fissa con Joselu e da quando è arrivato proprio Abelardo non ha giocato più. Quindi pressione 1 più pressione 2, andava in campo la terza, ma che non è terza incomodo perché in realtà è quella che in questo momento sta andando più forte di tutti, che è il Barça. Io ho detto che mi sarei mosso sulla linea di tempo, però se fossi stato un buon giornalista, cosa che evidentemente non sono, avrei dovuto partire dal Barça, perché la notizia sta lì, è stata una prestazione clamorosa del Barcellona, però mi piaceva dare un po' con l'idea di cosa ci stia dietro a questa partita, cioè non solo il gran calcio del Barça, ma anche il gran calcio del Barça alla luce della pressione ricevuta dagli ottimi risultati delle altre squadre, perché sì, psicodramma, Atletico Madrid, quello che volete, però in realtà queste squadre hanno vinto e si vede che comunque sono ancora molto vive e molto attaccate a questa corsa, per cui il Barcellona poteva andare in campo spaventato, e invece no, è stata una delle migliori partite della stagione, secondo me la migliore, a pari merito la metterei anche col Paris Saint Germain, due risultati nettamente diversi, chiaramente parlo della partita del ritorno, però col Paris giocava con un avversario di più alto valore, un avversario vero, non è sembrato un avversario del tutto vero la Real Sociedad in questa partita, che il suo gol l'ha segnato quando il Barça vinceva 5-0, quindi a parte un'occasione di Isak non è che abbia proprio messo veramente mai paura al Barcellona. Fra l'altro sembra che la squadra di San Sebastián stia pensando alla finale di Coppa del Rey, l'ha detto anche Imanol fra le righe in conferenza stampa dopo, parlando di come avrebbe voluto ridare questa gioia che gli era stata tolta dal Barcellona ai tifosi proprio nel giorno della finale di Coppa del Rey del 3 aprile. Ha detto un'altra cosa interessante, che secondo lui, se il Barcellona è questo, è favorito per vincere la Liga. Non ha detto la stessa cosa Ronald Koeman, però ricordiamoci che Ronald Koeman partiva da una condizione di impossibilità, secondo lui, di poter lottare con le altre, adesso invece ci parla di una Liga che verrà combattuta da tutti fino alla fine, e quindi è diverso l'approccio di Koeman, è stato diverso l'approccio anche tattico di Ronald Koeman, e credo che qui stia la chiave dell'analisi del Barcellona. Non andrei molto oltre, possiamo parlare del grande momento di Messi che ha segnato una doppietta, anche del ritrovato ruolo di Griezmann, però tutte queste cose comunque rientrano nel discorso tattico, perché da qualche gara Koeman ha impostato questa difesa a 3 che è assolutamente una novità per il Barcellona. Il Barcellona con la difesa a 3 quando ci ha giocato mai, ma è anche un'impostazione sì, nuova, poco comunque utilizzata nel campionato spagnolo, quindi il merito è doppio, ha trovato un modulo che fa funzionare benissimo una gran quantità di giocatori in questa squadra qui, ma l'ho anche fatto con coraggio, ed è una cosa che gli era stata riconosciuta a Koeman quando è arrivato al Barça, è un pratico, un pragmatico, e infatti era arrivato con questo 4-2-3-1, però l'ha cambiato tante volte fino ad aver trovato questa quadra con il pezzo centrale, quello che dà senso a tutto, in Frenkie de Jong. Quello che doveva fare il mediano adesso è diventato il centrale di difesa, un libero, ma non libero di difesa, un libero di impostazione, un libero di pensiero quasi, che stando lì in mezzo aiuta i difensori, gli regala la possibilità di coesistere con Busquets, che in realtà quando gioca in un centrocampo a 2 non è molto a suo agio, mentre Pedri gli dà abbastanza libertà di essere lui comunque il fulcro centrale del gioco, e quando c'è un po' di traffico lì in mezzo, quando non si riesce a far guidare la palla a alte velocità, poi De Jong è capace di entrare in mezzo al gioco e appunto di dargli velocità, oltre che di andare a fare inserimenti, è veramente quello che ha cambiato tutto, perché poi con la possibilità di mettersi a 3 il Barcellona ha sbloccato le proprie ali difensive, che sono Jordi Alba e Serginho Dest. Jordi Alba lo conosciamo, è uno che quando va in avanti fa necessariamente male, e invece difensivamente quest'anno non era stato un granché. Serginho Dest l'abbiamo imparato a conoscere, è giovanissimo, è il terzo statunitense fra l'altro a segnare nella Liga grazie alla sua doppietta di ieri sera. Aveva avuto difficoltà nell'entrare in questo meccanismo che aveva costruito inizialmente Koeman per il Barcellona, e invece con la profondità che riesce a dare come carrilero, direbbero in Spagna, quindi come quinto di centrocampo, cambia tutto, riesce veramente a dare la sua corsa, la sua tecnica, la sua precisione con la palla, la sua capacità nel dribbling al Barcellona. Prende praticamente con questo 3-5-2 tutte le caratteristiche buone di Dest e argina un poco quelle su cui evidentemente si dovrà lavorare, ma c'è tempo per farlo. E poi Dembélé ad un livello altissimo, Griezmann accentrato comunque al centro del campo, diciamo nel senso della fascia centrale del campo, se lo dividiamo in fasce verticali, non in fasce orizzontali, è sicuramente molto più efficace. Ieri festeggia i 30 anni segnando un gol alla sua ex squadra, e poi c'è Messi con questo momento clamoroso che sta vivendo da leader tecnico, leader morale, perché il suo sorriso, lo sappiamo bene, al Can Barça è contagiosissimo e sta facendo sicuramente molto bene. Ieri sentivo Jorge Valdano, lui attribuiva molto di questa felicità all'arrivo di Joan Laporta. È simbolico il ruolo di Laporta, fino adesso non c'è niente di fattuale che abbia fatto il presidente, però effettivamente si vede che c'è una guida, che non è più l'allenatore quello che deve parlare al posto della società, che c'è una speranza, ecco, c'è una speranza nel futuro. Prima i giocatori erano immersi in questo stato di costante limbo. Noi siamo qui che dobbiamo crescere, ma se cresciamo comunque dove andiamo? Cioè qual è la nostra direzione finale? Qual è il nostro obiettivo? Adesso l'obiettivo c'è, è riportare il Barça grande, e grazie a un super lavoro di Koeman, contro tutto e contro tutti, contro anche i candidati presidenti che dicevano che il giorno in cui sarebbero entrati negli uffici del Barcellona l'avrebbero cacciato, insomma contro tanto scetticismo, sempre andato avanti per la sua strada, e adesso ha trovato la quadra. E il Barça è la miglior squadra di questa Liga, quella che probabilmente in questo momento io direi che ha più possibilità di fare punti. Con il rischio di andare lunghi, secondo me ci sta di terminare, e qui reggetevi per l'ultimo minuto e mezzo, gli ultimi due minuti, con le partite che mancano. Perché, come scrive Marca oggi, come titola Marca oggi, ci sono 10 finali, andiamo a capire quali sono quelle più importanti per la conclusione della stagione. Dunque, andiamo velocemente. Abbiamo detto che il Barcellona ha 4 punti dell'Atletico, però attenzione, è quasi come avere il proprio destino nelle proprie mani. Perché 4 punti, ma contiamo che c'è uno scontro diretto da giocare con i colchoneros, e quindi potenzialmente potrebbero portarsi a meno 1 se lo vincessero, e in questo momento io dico che l'Atletico un punto logicamente lo potrà perdere durante questo finale di stagione. Quindi questo è il primo dato, ma il Barça dovrà giocare anche il classico che arriva nella giornata successiva alla prossima. Quindi dopo lo stop per le nazionali ci sarà una giornata in cui l'Atletico fra l'altro gioca con il Siviglia, che è la 29, nella 30 poi ci sarà il classico Real Madrid-Barcellona, si gioca al Camp Nou per quello che può valere. Poi secondo me il calendario più abbordabile ce l'ha l'Atletico, perché abbiamo detto il Siviglia, il Betis, l'Athletic Bilbao, il Barcellona, la Real Sociedad alla terz'ultima giornata, una Real Sociedad che potrebbe ancora in realtà avere cose da fare in quel momento lì, però abbiamo visto che questo 2021 sta facendo veramente malissimo, non gioca più a calcio. Poi due ultime partite con Valladolid e Osasuna, anche loro potrebbero avere cose da fare in quel momento lì, però sono squadre contro le quali l'Atletico può vincere tranquillamente. Il calendario più brutto invece secondo me ce l'ha il Barça, che appunto ha Avrà il Valladolid alla prossima, poi il Real Madrid, poi una morbida diciamo con il Getafe e poi Villarreal, Granada, Valencia e proprio l'Atletico, terz'ultima giornata contro il Levante. Tutti questi non sono avversari facili. Valencia, abbiamo visto, con le grandi può essere complicatissimo, ci sono partite in cui non è facile affrontare il Valencia, ci sono partite in cui è facilissimo, però comunque Granada e il Villarreal probabilmente in queste due giornate, la 32 e la 33, staranno ancora lì a lottare per i posti europei, quindi saranno pericolosissime, secondo me. Real Madrid, invece, che un calendario tutto sommato simile a quello del Barça, perché dovrà affrontare Eibar, Barça, poi Cadiz, poi Betis, poi Getafe, poi Osasuna, e fin qui, sai, ci sono partite complicate, ma comunque alternate con partite morbide che magari ti possono anche permettere di prenderti una pausa, far riposare qualche giocatore, di vincere con più tranquillità, se perdi qualche punto comunque di recuperare subito il tono facendo una vittoria facile, ma di morale. Brutto però il finale del Real Madrid, molto brutto. Siviglia, Granada, Athletic Bilbao e Villarreal. Spero che abbiate tenuto il passo, capisco che non avendole davanti può essere difficile avere un po' un'immagine davanti di questo calendario. Comunque io ripeto che secondo me il calendario più facile c'è l'Atletico, ma in questo momento la squadra più in forma è il Barcellona. E poi sì, c'è il Real Madrid che sta andando molto bene, certe partite le gioca veramente divinamente, e dei giocatori fra l'altro che sono comunque al top del gioco, parlo come se fossi un rapper, però sai, Real Madrid ha finito campionati a meno 17 dalla prima in classifica, meno 15 più o meno, vado a memoria, erano campionati in cui ha vinto la Champions di recente, una delle tre di fila di Zinedine Zidane. E con questo sorteggio c'è una vibe da 14ª che... Vabbè, niente, non fate conto che non ho detto nulla. Qui finisce la puntata di Golasso, grazie di essere rimasti con me ad ascoltarmi, a sentirmi parlare. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, quando probabilmente uscirà un episodio non di questi classici, ma potrebbe essere una tappa. Se non sapete di cosa sto parlando, non aspettate la prossima settimana, andate subito sulla lista degli episodi, andatevi a sentire queste tre tapas, questi tre bocconcini di storia di calcio spagnolo, nei quali in una decina di minuti vi racconto appunto una storia di un calcio in bianco e nero, di un calcio che aveva forti implicazioni sociali, radicato nella gente. Abbiamo parlato delle squadre basche, abbiamo parlato di un presidente che venne assassinato, un presidente del Barcellona che venne assassinato durante la guerra civile spagnola, abbiamo parlato del rapimento che avvenne in due occasioni separate, almeno in una, se lo ascoltate saprete di che cosa sto parlando, di Alfredo Di Stefano. Insomma, andatevela a recuperare, la prossima settimana probabilmente ne avrete un'altra. Un saluto da Antonio Cefalù, gli ordini sono sempre quelli: seguite me, seguite il podcast, seguite Radio Sportellate sul vostro player, date un segui, date una bella valutazione di 5 stelle a questo podcast. Per il resto vi lascio liberi, potete premere pausa, ci sentiamo, ciao.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.